Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Buonasera a tutti. Benvenuti alla presentazione del disco e libro di Flavio Secchi, il suo secondo lavoro discografico. Il titolo è Parole per chitarra, ma poi sarà lui a raccontarci anche il perché della scelta di questo titolo. Siamo molto felici oggi di presentare questo disco perché, insomma, è un disco la cui genesi veramente ha superato, credo, quella della nascita di un elefante. Sì. Credo lo si attendeva da tanto tempo. Poi abbiamo, insomma, deciso di curare diversi aspetti, anche perché non è facile venire fuori con una pubblicazione editoriale oggi che è tutto liquido. Invece vedete qui, invece abbiamo il libro e dentro c'è anche il disco, ma poi ne parliamo dopo di questo. Prima cosa che vorrei sapere da Flavio, io mi presento, sono Simone Cavagnino, ma non sono io oggi protagonista di questo evento, lo accompagno e basta. Però prima cosa che vorrei chiedere a Flavio è innanzitutto cosa si prova a vedere una sala così piena di persone che ti vogliono bene soprattutto.
Ma grazie a tutti, che dico, grazie ma veramente tanto. La prima volta che abbiamo fatto la presentazione eravamo alla Mediateca del Mediterraneo, eravamo forse in 5, quindi stiamo lavorando bene. Va bene. Quindi sì. Quindi no, sono molto contento. Dice bene Simone che lui si è presentato così, ma rimbalzo immediatamente la presentazione. Simone è il mio ufficio stampa, mio amico fraterno che c'è dal primo momento in questo progetto qua, che ci credeva quando sono tornato a Siviglia e me lo sono incontrato al bar, e gli ho detto: Simo, ma che ne dici se cominciamo qui con la promozione del disco, del primo disco ovviamente, mi fai l'ufficio stampo? Lui mi ha guardato, e ci ha detto: guarda, io, ma sei sicuro? Sì, sicuro. Quindi insomma è andata molto bene, quindi niente, non so neanche, ma che cosa invece?
Vabbè, continuiamo a
parlarsi comunque, insomma.
Sì, è bello per me essere qui, anche perché appunto ci sono questi ricordi che appunto ci legano, ci ricordano tutto il percorso fatto in questi ultimi 2 anni, soprattutto anni nei quali Flavio si è evoluto tantissimo artisticamente. Devo dire che a giustificazione del ritardo che abbiamo avuto nella pubblicazione di questo libro c'è stata una parentesi che si chiama musicultura. Circa un anno fa abbiamo iniziato, io dico abbiamo perché per me c'è, cioè, come se fossi l'allenatore di una squadra, abbiamo iniziato il percorso a musicultura già dalle prime selezioni. Insomma, Flavio ha vinto un premio importante che era Uncertain Regard, si pronuncia così?
Boh.
Come si pronuncia, Peter? Uncertain Regard.
Uncertain.
No, va bene. E comunque.
Si scrive.
No, è francese. Francese.
No.
Ah, francese no. Peter dice no.
No.
Quindi un premio importante. Poi siamo andati avanti con le selezioni. Flavio è arrivato alla finalissima all'Arena Sferisterio di Macerata, dove ha portato La cosa più bella, uno dei brani che poi sono contenuti all'interno di questo lavoro. Parliamo proprio di entriamo un po' meglio all'interno di Parole per chitarra. Prose e musica che si sposano. Quindi Flavio, raccontaci questa doppia attività, insomma, intensissima tra l'altro.
Sì, dunque, il fatto che nel libro ci siano prose e non poesie come nelle altre raccolte che abbiamo pubblicato, insomma, che sono uscite, ma perché probabilmente, allora, in parte è una cosa che dobbiamo anche all'editore, nel senso che comunque queste cose sono piaciute in qualche modo di più del materiale poetico, ma è stato anche tutto sommato un bel passo avanti, perché già le canzoni contengono dei testi poetici in qualche modo, poi messi in musica diventano canzoni, però non c'è una reale differenza. E in secondo luogo, da un punto di vista della comunicazione, anche della fruibilità di quello che faccio, essendo che secondo me uno dei fini dell'arte, almeno per come la vivo io, è comunicare dei contenuti in cui la gente si può magari rispecchiare o rivivere delle cose, insomma creare una connessione, forse la prosa è un mezzo di comunicazione più immediato della poesia. La poesia è intesa come poesia in rima, diciamo in questo momento, forse lo è sempre stata, ma adesso quantomeno è una cosa per veramente una nicchia di estimatori, quindi ha una fruibilità minore, mentre la dimensione della prosa è più immediata. Grazie al cielo, insomma, la prosa non ha conosciuto la crisi discografica, la crisi poetica, è ancora viva e vegeta e viene, insomma, seguita con piacere.
Quando noi ci eravamo incontrati era per parlare anche del premio Donida, parlo di 2 anni fa, il premio Donida è successo che Flavio ha vinto 2 premi importanti anche lì, è stato veramente sapete quando Arrigo Sacchi ha preso il Milan all'inizio? Poi abbiamo iniziato a vincere coppe. Ed è successo che lì c'è stato un incontro importante tra Flavio e Massimo Satta, con il quale è nata una bella amicizia e anche una collaborazione che vi ha portati a produrre questo disco, quindi poi arriviamo anche a parlare dell'etichetta che è la compagnia di Donida e Dalia Servizi Editoriali.
Sì, sì, effettivamente diciamo che dal primo disco al secondo il passo avanti è stato che mentre il primo disco era totalmente autoprodotto in tutti i sensi, sia economicamente sia artisticamente, con tutto quello che comporta, per chi non lo sapesse, la produzione artistica è quell'attività nel processo musicale che va dalla canzone scritta, fatta e finita dall'autore, alla sua realizzazione, un procedimento lungo, difficile, che richiede delle capacità e dell'esperienza. C'è tantissimo lavoro dietro un disco pop realizzato, mesi e mesi di lavoro, di arrangiamenti, di scelta meticolosa anche dei suoni, di scelta meticolosa della scaletta e quant'altro. Ci si presenta molte volte al produttore con una rosa di pezzi che questa volta erano una trentina e nel disco ne trovate 9, per dirvi quanto è la selezione e quanto si studia la messa a punto di questa opera d'arte che è un disco. Quindi l'incontro con Max è stato seminale, nel senso lui adesso non è qua perché sta suonando, impegnato anche lui su più fronti, un collaboratore di Mogol che tutti conoscete, è una persona di grandissima esperienza che ha suonato, lui è anche strumentista e chitarrista, ha suonato con tanti grandi nomi, Lucio Dalla, insomma. Quindi con Max ci siamo incontrati, è stato un bel incontro di personalità creative, nel senso che comunque ci siamo in qualche modo conosciuti, capiti, è venuto fuori un passo avanti rispetto al primo disco sicuramente. E l'etichetta, la compagnia di Donida, è l'etichetta discografica che è relativa al premio Donida di cui parlava Simone, che è stato il mio primo premio, diciamo, nazionale, con cui è nato appunto un rapporto e siamo venuti fuori con questo disco, a cui diciamo che sulle prime doveva essere un prodotto musicale e basta, però in itinere i tempi si sono un po' allungati perché di mezzo c'è stata musicultura, c'è stata anche il premio Aldamerini, ci sono state delle cose in mezzo, tra cui per esempio l'inizio dei rapporti editoriali con Universal, la casa discografica famosissima che conoscete, di cui in questo momento sono un autore. Per cui c'è stata questa dilazione di tempi, per cui in corso d'opera c'è venuta questa idea di unirlo a un prodotto editoriale come il libro, e io avevo tanto materiale, lo stavo anche scrivendo, quindi praticamente da qui abbiamo sentito un po' di editori e appunto c'è sembrato il caso di procedere con Dalia Edizioni, che ci ha fornito dei servizi editoriali per cui il libro è vendibile in un po' di punti vendita qui alla Feltrinelli, ma anche online su Amazon, insomma sulle maggiori piattaforme, e così siamo arrivati ad oggi.
Vi chiedo un applauso per Stefano Raccis. È un attore che ci accompagna durante tutte le presentazioni che facciamo oggi, è qui con noi per appunto si dice leggere o recitare?
Leggere.
Per leggere alcune prose dal libro di Flavio Secchi. Mi sa che il microfono è uno, vero?
Quindi sì, tocca passare. Okay. Sì.
Passiamo il testimone.
Passiamo il testimone. Sì, sì, fai pure, se no.
Allora, le abbiamo aggregate a due per tre volte, così non vi annoiamo troppo, cioè non vi annoio troppo io, ma i testi sono belli. E trovo le godette. I perditori di treni. Piacere, Flavio, di professione perdo treni. Sì, lo so, sembra una sciocchezza da arrampicatore sociale. Il classico slogan di chi ha l'abbonamento ferroviario di ogni linea possibile e immaginabile che pur di non perdere neanche un treno, manda gli amici col proprio nome. Invece, io sul serio, io li perdo. Aspetto la fermata con altri, facciamo amicizia, cresciamo per quelle ore insieme nel sogno dell'arrivo del nostro treno e poi non lo prendo. Oppure lo prendo, festeggiamo l'inizio del viaggio, condividiamo i sogni sulla meta d'arrivo e poi alla fermata dopo, io scendo. Io pianto in me il seme del rancore nei confronti dei miei vecchi compagni di viaggio che semplicemente non scendono e non cambiando treno, arrivano alla meta e ricomincio l'attesa insieme a nuovi compagni in un'altra fermata. E sono sempre più esperto, un esperto di attese alle fermate, l'aspettatore di treni, il costruttore di sogni mai avverati, l'invidiatore delle coerenze altrui, l'accumulatore di insoddisfazioni. A ben pensarci ho molte specializzazioni, una per ogni genere di idiozia che compulsivamente faccio. Forse si potrebbe dire quindi che il mio mestiere è l'idiota recidivo. Sono riuscito a sbagliare quasi tutto nella vita. Alle soglie dei 40 posso vantare di non avere quasi niente. Soldi, un lavoro stabile, una moglie, dei figli, una casa mia, un'identità definita, una vera, semplice felicità. Congratulazioni, signor Flavio, lei ha perso. Appurato questo, resta da capire come riempire l'attesa tra questo fondamentale momento di resipiscenza e la prossima corsa. Nell'attesa di capire come riempire l'attesa, io scrivo un'altra canzone. Come ride. Come ride. È come ride che cambia tutto. No, non intendo dire che cambia tutto tra di noi o che cambia le mie intenzioni nei suoi confronti. È proprio che cambia tutto. Lei ride, ride il tavolo, ride la mia foto col cappello da cinese appesa al muro, l'insalata, l'idea che vada a puttane nella riunione di venerdì a Milano, il mattone invisibile sul petto. Ride che mi ride qualcosa attraverso. E in quei casi ovviamente rido. Cioè, rido davvero, con la voce. Ed è un riso totale, immotivato, leggerissimo, senza esperienza. La risata stupida di quando incroci lo sguardo del tuo compagno di banco all'ora di italiano e non puoi ridere. E di quel giorno pallosissimo di scuola ricordi solo quello, per anni. Come di oggi io ricorderò solo questa magnifica risata al telefono, meravigliosamente, orgogliosamente, vittoriosamente merito mio. È bellissimo. È roba da farla ridere per mestiere.
Grazie Stefano Raccis. Vi ricordo che abbiamo ancora due appuntamenti con Stefano Raccis questa sera, quindi avremo ancora modo di sentirlo e di ascoltarlo. Il perditore di treni è come ride, il perditore di treni ti ha portato al premio Alda Merini.
Sì. Sì, il perditore di treni, questa è una prosa che è la prima stesura appunto di questo pensiero, che poi ho scritto in rima ed è diventata una poesia che ha vinto col premio Alda Merini qui oggi. È stata una bella soddisfazione. Che dire, no? Il premio Alda Merini è un premio vero letterario, nel senso che, tanto per cominciare, sono iscritti sette stati, cioè l'Italia, poi altri paesi, e poi si ricevono dei soldi, cioè lo dicevano davvero, io quando sai ti dicono che sei bravo così gratis, non ci credi mai, so. Perché gratis
ti pagano per dirtelo.
Sì, ti paga, generalmente se paghi te lo dicono, vabbè. Però in quel caso lì si vincevano i soldi, quindi era vero. Quindi sono partito a Como, è stata un'esperienza incredibile. Incredibile, tra l'altro c'è un aneddoto che poi detto così, a me in quel momento provocava ansia, ma detto così forse fa ridere. E la cosa strana è che questo mi hanno premiato, no? Quindi la, c'era così che l'autore lo nominavano, poi doveva leggere la sua poesia, e io avevo un concerto a Olbia, io ero a Como, e non c'avevo tempo, stavo letteralmente perdendo il treno. Infatti ho detto, guardi, questo pezzo si chiama Il perditore di treni, ve la leggo un po' veloce, se non perdo anche questo qui che ho adesso per Civitavecchia. Gliel'ho letto, sono riuscito a non perdere il treno per un miracolo veramente, perché c'era il macchinista della funicolare che l'ha aperta solo per me, sono fatto un viaggio da solo praticamente, è la verità, giuro, e basta.
E poi come ride. Come ride invece, ce la racconti?
Sì, come ride, ho scritto per Teresa, perché praticamente niente, eravamo al telefono e ci stavamo conoscendo, non eravamo ancora insieme. Forse sì, chi lo sa, questo è difficile da curare, non c'hai proprio il timer, no? E quindi niente, c'era una telefonata, ero tornato da una riunione con il direttore di Universal e dovevo ritornarci venerdì per l'appunto. Era un po' teso perché non so, in quel momento ci ha fatti questa telefonata con queste risate alla fine che non mi ricordo neanche se fosse una sciocchezza di Barzelletta, che sì che ve la posso anche dire se volete, perché me la ricordo. E quindi in quel momento ho pensato così, che non me ne fregava niente tutto sommato anche di dell'universo che si andasse qua, insomma. E quindi niente, la barzelletta è questa, così brevemente, era questa, che praticamente c'è uno che fa un trapianto di orecchie, no? Alla fine c'è il dottore, gli leva le bende, gli fa: no, sì, ma tutto a posto, guardi, se ha dei problemi mi chiami, comunque dovrebbe essere tutto a posto, sì, grazie mille, se ne va. Poi dopo un paio di giorni lo richiama: scusi dottore, salve, sono quello del, te si ricorda, quello delle orecchie? Sì, certo, mi dice, sì, ma qui sono problemi, è una cosa un po' strana, ci sarebbe veramente, cioè, ma senta un po', ma le orecchie che mi ha messo per caso non erano le orecchie di una donna? Qui dice: ma non lo so, così, ma perché? Ma non ci sente bene? No, sentire ci sento, ma non ci capisco un cazzo.
Vabbè, vedo che gli applausi arrivano solo dagli uomini.
Vabbè, dai, bisogna scoprire questa cosa, la dico. Nel senso, è ovviamente una sciocchezza, nel senso, qui è Teresa, che è ovviamente una donna, come si può ben vedere, aver riso molto. Si è smorzata subito la polemica.
L'ha detto apposta per far ridere Teresa, dai. Nel perditore di treni, a certo punto proprio si evince quanto in realtà siano proprio le vicende della vita, come la vita ti attraversa, che ti permette poi di scrivere, di poi tirar fuori le canzoni, tutte le cose che... tutto ciò che succede, perché voi dovete capire che Flavio è un messaggio alle 3 del mattino, cioè anche... che magari torna a casa, scrive anche a me, sì, anche a te, alzi la mano chi riceve i messaggi alle 3 del mattino, ok, vabbè,
scusa.
E appunto Flavio è questo. Flavio ci racconta la sua vita. In realtà io a volte ci rifletto e dico: forse io non ci riuscirei personalmente, però tu la racconti e la regali agli altri, la tua vita.
Ma è un po' un'urgenza, una cosa che ti viene, un po' un'urgenza comunicativa. Sarà le cose quando le rileggi, in qualche modo fanno anche meno, no? Sono tue, sono un po' di tutti, ma senti anche una sorta di... qualche modo di conforto. Adesso non lo saprei dire molto bene, perché non è che ci penso troppo al motivo per cui lo faccio, però
succede,
sì, in qualche modo sì. Devo dire una cosa, che certe cose una volta che le scrivi e le senti o alla radio, magari per esempio gli altri, che tipo adesso Stefano che stava recitando, che lo sento e dico: ma cavolo, ma questo l'ho scritto proprio io. Cioè, non ti sembrano neanche, cioè, in qualche modo te ne liberi, no? Sono una cosa che puoi esorcire, forse, non lo so. Però io credo una cosa, che questa operazione funziona solo se dici la verità. In qualche modo le invenzioni si sente, sono spurie, tipo, non, in qualche modo non arrivi. C'è una cosa bellissima che io ho lessi in un libro anni fa, di, questo libro è di un samurai che si chiamava Musashi Miyamoto, un samurai storico, che scrisse un libro, lui un libro molto usato anche, anche in, in borsa, in, un libro di strategia. Lui nella sua vita non aveva mai fatto altro che usare la spada, quindi non è che avesse una preparazione letteraria, però da questa cosa l'aveva approfondita talmente tanto che poi ha scritto delle cose che lui aveva capito, delle, degli insegnamenti che ha tratto. Inizia così, dice: oggi nell'ora della tigre, che sarebbero le 3 di notte più o meno, come diceva Simone, mi accingo a scrivere ciò che ho capito dell'arte della strategia. E dice questa frase: non credo di aver raggiunto veramente una consapevolezza della, della disciplina tale da poterla veramente spiegare bene, però lo faccio lo stesso, convinto che la verità ha una sua forza persuasiva intrinseca. Cioè, non importa quanto male dici una cosa, se la dici, se questa cosa è vera, la verità sa arrivare lei a chi è pronto per ascoltarla. Questa cosa è una cosa che, quando fai un mestiere come l'artista, come il mio, che è la tua cruccio quotidiana a comunicare, è una cosa che ti alleggerisce molto la sensazione, perché dici, tutte le paranoie che hai di non saper fare una cosa, di non essere in grado, di non essere il migliore, ti passa, perché basta che in qualche modo ti difende questa verità. Se tu riesci a essere sincero, ti giochi questa carta, si vedrà, chi la sa ascoltare se ne accorgerà. Quindi tutto sommato io credo che questa, da questo momento in poi che ho letto questa cosa, questa è stata un po' la mia direzione. Poi il fatto che non tutti ci si riconoscano, o che magari la dici talmente male che proprio, insomma, non si capisce, qui non lo so, è un problema secondo me che è un po' secondario. Se uno si mette troppi questi problemi, non fa più niente, quindi tanto vale farlo, le che vada.
Sì, non dovete prendere quel libro poi dopo, cioè, sia chiaro, il libro da prendere è un altro, però è un suggerimento. Questo è perché Flavio è così. Sponsor by Feltrinelli. È bello, vi racconto che appunto in questo libro c'è anche un disco con 9 canzoni. L'ultima si intitola Il nostro mondo. E il nostro mondo mi è arrivata una in bozza una notte. Cioè, io mi sono svegliato una mattina con questa registrazione. E vi giuro, vivevo circa un anno fa. Sì. Vivevo un periodo non semplice, perché, insomma, le montagne russe della vita ce le viviamo un po' tutti. Vi dico, io mi sono commosso. Infatti è stato un bellissimo regalo che mi fece Flavio, ed è così, era nata così, era nata estemporanea.
Sì, sì, sì.
Stefano, è il tuo momento.
Allora, per amor di verità, visto che verità stiamo parlando, sono sempre molto contento quando Flavio mi chiama o mi messaggia verso le 3 o le 4 del mattino, e sono anche contento che non mi racconti mai i sogni che fa, come quello che adesso vi leggo. Il sogno del drago rospo. Stanotte, ci passa anche Teresa qui, stanotte mentre Teresa sognava che preparavo un dolce di panna, pane e banane con delle spade nella vasca da bagno, io sognavo di essere studente in un college. Un bullo mi conficcò 5 spranghe di ferro in testa, a me e ad altri 2 malcapitati. Gli altri morirono, io sopravvissi praticamente senza problemi. Manco faceva male. Andavo in giro per i corridoi con le spranghe che trapassavano la testa da parte a parte. Ad un certo punto, mentre ero nel campo di atletica con Gigi, il mio allenatore, sono cadute da sole. Ma poi ero con Carla, aveva un'acconciatura punk e piangeva al letto. Ho provato a tranquillizzarla e per farlo mi sono messo al collo una sua foto su un foglietto di carta lucida stile TV Sorrisi e Canzoni. Poi in cucina l'ho tolto per evitare che lo vedesse mia mamma. Poi ero di fronte a una scrivania con quei coglioni dei miei zii e cercavo animali viscidi su Google, ma le cose venivano fuori vere, non come immagini nello schermo. c'era un rospo col corpo da getto. Aveva occhi gelatinosi, ciascuno con quattro pupille dentro che si muovevano indipendentemente. Li ho incisi con una taglierina e il gecko rospo si è incazzato. Anche io mi sarei incazzato al suo posto. A quel punto sembrava più un drago di crosta di pane verde sui 40 centimetri che sibilava contro di me. Insieme a lui è arrivato un altro drago molto più grande, viola, e mia zia lo teneva a bada come se fosse un cagnolino. Io mi riparavo dietro la sedia come potevo, chiedendomi come potessero non dar fastidio anche a loro quelle bestie orribili che ringhiavano contro di me. E mi sono svegliato. Penso che siano i dolci fatti di pane, banane, panna. L'ultima. Era una vita che si spostava. Un cambiamento continuo di città, persone, lavori. E dentro ogni cosa che aveva fatto, sotteso come un denominatore, c'è sempre stata la ricerca. Ricerca di cosa, in fin dei conti, non era la cosa più importante. Cercare in sé era bello. Portava con sé la meraviglia della scoperta, il fascino del mistero, il brivido, la scommessa. Cercare può diventare uno stile di vita, può diventare filosofia della ricerca. Il viaggio alla ricerca come approdo itinerante, il movimento come forma di equilibrio mobile. Si può cercare di tutto, ma ciò che ci spinge più ferocemente alla ricerca sono quasi sempre le persone. Anzi, la persona. Quella giusta per noi, l'amante ideale, la compagna perfetta. L'amore, insomma. L'amore. È una ricerca che a volte dura una vita, che poi nel caso di un cercatore professionista sono molte vite, una per ogni cambio dell'oggetto di ricerca, del luogo in cui cercarlo. Presto o tardi però arriva un punto in cui la ricerca non può più essere il fine, ma un mezzo. E l'uso di un mezzo non deve durare per sempre. Non può durare per sempre. Si dice che il primo amore non si scordi mai. Lui non sapeva dire se quel primo che ricordava fosse proprio amore. Non sapeva neppure con esattezza se quello fosse proprio lui. Tanto diverso era da ora. La verità è che non gli interessava più. Né gli interessavano più gli amori di cui la sua ricerca aveva assunto i lineamenti negli anfratti della vita fino a quel momento. Ora, qualcosa stava cambiando. Sentiva che la ricerca in sé non gli interessava più, non voleva più vivere per cercare. Forse per la prima volta gli interessava trovare. E se non sapeva quale o cosa realmente fosse il primo amore, il primo vero amore, sapeva una cosa, forte e chiara, tra le mani, adesso, un amore ce l'aveva. Ci aveva sbattuto letteralmente sopra, senza cercarlo. Ma lo aveva notato subito, forse sarebbe stato il caso di dire che era l'amore a essersi prepotentemente fatto notare. Questo amore presente o imminente, se ancora non era registrato all'albo anagrafico degli amori ufficiali, questo lievitante, profumatissimo qualcosa che fluttuava incerto, sospeso in bilico tra le mani, il cuore e le paure, gli faceva una sensazione poco familiare fino a quel momento. Quell'amore voleva tanto che fosse l'ultimo, e quindi forse, col benestare paziente del tempo, il solo vero, e dedicarsi finalmente alla seconda grande impresa, dopo tanto cercare. Costruire.
Il sogno del drago rospo. Ma tu a che ora inizi a sognare di solito?
In media sono tra le 4 e le 6 del mattino l'inizio. In quel caso lì, appunto, dopo questa cosa mi sono ripetuto basta con i peperoni.
Perché va a dormire alle 4:10 del mattino.
Quindi insomma, no, non lo so, questo, i sogni ne ho scritti un paio, è una cosa abbastanza divertente. Se li scrivi subito quando ti svegli te li ricordi, se fai passare 10 minuti vanno via, tipo una brina di mattina. Però io dormo col computer acceso a fianco, quindi quando mi sveglio, se mi ricordo qualcosa lo scrivo subito. Quindi...
Però l'idea di un Google che digiti le cose e ti vengono fuori dal monitor è bella. Quella...
Sì, l'ho provato con 10.000 euro, ma non funziona.
Ok. Mentre l'altra, l'ultima, l'altra prosa che c'è stata letta.
Sì. E anche questa è abbastanza recente, diciamo che non saprei commentare.
Rispetto al primo disco, Flavio Secchi and the Whole Kitchen, in realtà non è passato tantissimo tempo. È passato un po' di tempo nel quale però in realtà arrivi poi a questo lavoro maturo in maniera decisamente differente. Che cosa è cambiato? Ci racconti brevemente anche nell'approccio al disco.
Ma è cambiato quasi tutto. Quando è uscito Flavio Secchi and the Whole Kitchen era un esperimento, era un gioco di fare il cantautore che veniva da un percorso jazzistico, dal fare il turnista nei dischi degli altri. Avevo appena iniziato a scrivere e a cantare, quindi insomma era tutto un gioco, era fatto in modo molto più fanciullesco, poi soprattutto, come dicevo prima, ho fatto quasi tutto da solo. I musicisti ovviamente hanno suonato, ma arrangiamenti, produzione, poi era un disco fatto da solo. Che ancora comunque sento con piacere, alla fine gli voglio bene, cioè pieno di ingenuità dal punto di vista di adesso, ovviamente avrei fatto delle cose diverse, io credo che questo sia normale, anzi sono contento, spero che venga lo stesso con questo fin domani, perché vuol dire che sto andando avanti. Da un punto di vista anche delle canzoni, anche della scrittura, sicuramente un po' qualcosa è cambiato, nel senso che tanto per cominciare sono entrato in studio a registrare Whole Kitchen con più o meno 16 pezzi e ce ne sono 12. Parole per chitarra ne avevamo 30 e sono 9. Questo la dice lunga, perché c'è stato ovviamente un altro tipo di lavoro. E in mezzo ci sono dei 4 anni di vita in cui ho fatto un percorso che prima neanche immaginavo, sinceramente, perché forse probabilmente la grande differenza nell'approccio, anche nel quadro del mio lavoro, che poi tu conosci essendo che lavoriamo assieme, ovviamente, è che rispetto al fare musica in un genere come il jazz, che diciamo non ha utenza, ha degli appassionati che spesso sono gli stessi musicisti. Intorno al jazz non ci sono introiti economici, non è un genere di musica che è per estimatori, ecco. Mentre il mondo pop, il mondo cantautorale, è un mondo in cui la musica è uno delle componenti, però è un genere fatto di tante cose, molto di immagine, molto di social, molto di stampa, di tante cose che girano intorno a un mondo in cui invece i soldi ci sono e quindi fai tante esperienze e anche e soprattutto fai esperienze di alcune figure professionali di cui non conoscevi assolutamente l'esistenza, per cui per esempio ti rendi conto realmente che cosa vuol dire il fatto che quando si dice che il mercato della musica è in crisi, non è vero, è in crisi un certo tipo di modo di intenderla, naturalmente. Scopri delle cose, scopri come funziona, che cosa devi fare, insomma, per cui diciamo più che cambiato a livello di musica, che penso che comunque siano su un filo conduttore abbastanza lineare i due dischi, è quello che è cambiato è tutto il mondo intorno. Il mio,
che potrebbe essere anche il titolo di una canzone,
tutto il mondo intorno. Beh, adesso la scrivo, aspetta un attimo.
Va bene, questa uscirà nel prossimo album.
Esatto.
Ricordo che nel disco ti hanno accompagnato poi Flavio, che ha suonato chitarre, banjo, ukulele, sintetizzatore. Anche il sintetizzatore, ok, questo sì. Non me l'avevi detto. Massimo Sata, chitarre acustiche ed elettriche, lui è il produttore esecutivo poi del disco. Gianmarco Diana al basso, Sergio Lasi alla batteria, Alessio Sanna alle tastiere. Ci sono diversi ospiti in questo disco che sono arrivati un po' insomma in momenti differenti, ce li puoi leggere tu e raccontarceli?
Sì, dunque, a parte la band che appunto ha registrato quasi tutte le canzoni, ci sono stati vari ospiti, una cosa che più o meno in qualche modo succede sempre, qualcuno te lo tiri in barca, per così dire. C'è Gianluca Rovelli alla chitarra su un brano che è un mio carissimo amico, che insomma è anche lui cantautore, anche se di professione fa il magistrato e anche molto bene, però insomma è un bravo chitarrista, un bravo autore e soprattutto un grandissimo amico, quindi è stato un piacere ospitarlo. C'è Angelica Perra, una bravissima flautista, Rossella Camellini, violinista, e Vladimiro Azzeni, violoncellista dell'orchestra di Cagliari, bravissimo. Poi c'è una bravissima fisarmonicista che è Manuel Rossi Cavizza, figlio d'arte, figlio del grande Cavizza, chitarrista sardo, insomma, per chi è estimatore della musica sarda sicuramente lo conosce, un trombettista di Roma che si chiama Massimo Guerra, che ha registrato le trombe sul singolo di qualche mese fa, Questa vita in mezzo al mare. E poi c'è la band, diciamo, che mi accompagna nel tour nazionale quando ho delle date fuori dalla Sardegna, che sono Fabrizio Foggia alle tastiere, Alessandro Sanna al basso e Salvatore Mennella alla batteria, che erano, diciamo, il team che mi ha accompagnato anche a Musicultura, che ha registrato uno dei pezzi del disco che è stato aggiunto veramente all'ultimo momento, e quindi l'hanno registrato in un modo come appunto ormai è possibile fare, cioè gli abbiamo mandato le preproduzioni e l'hanno registrato ciascuno a casa sua e ci hanno mandato le parti, cioè in realtà questo pezzo non vi dico qual è, ma non è stato suonato tutti assieme, è stato suonato uno alla volta e non si sente.
Ricordiamo anche che appunto il disco è stato registrato presso il Metropolitan Studio di Monserrato, produzione esecutiva, come abbiamo detto, Massimo Satta, produzione artistica Flavio Secchi e Massimo Satta. Il sito lo conoscete tutti, è flaviosecchi.it, lì trovate tutti gli aggiornamenti e tutte le informazioni su Flavio. Il progetto grafico è stato curato da Amelia Milardi, le foto e l'editing delle foto invece Maria Teresa Pirastu, si occupa del social media marketing per Flavio Stefano Crucu, e appunto chi poi possiamo dire ha battezzato questo disco è la compagnia di Doni d'Etichetta, con la quale si è partiti già da dopo il premio Donida. Direi di, insomma, noi stiamo parlando veramente tanto, Stefano ci guarda e non vede l'ora di...
No, lo vorrei dire anch'io, naturalmente attualmente è un nome che non c'è scritto nel Thanksgiving perché è recente, ma sta lavorando con noi assolutamente con dei risultati eccezionali, Valentina Steri e social media marketing, che non c'è scritto nei credits ma è in squadra e assolutamente si merita non solo di essere menzionata ma direi anche un applauso, perché è una persona eccezionale.
La lampadina invadente. Ci sono notti in cui pure la luce della lampadina sa essere invadente. Io vorrei stare da solo, ancor meglio dove nessuno sa esattamente dove. In mezzo al mare, alla fonda, o in un molo di paese qualsiasi, registrato appena da un guardiacoste che si dimentica il mio nome all'istante, preso com'è dalla scommessa persa alla SNAI e dal culo della moglie di suo fratello che con un po' di fantasia prima o poi glielo scopa. E figurati se si ricorda di chi è quella barca ormeggiata oggi all'ultimo. Il figlio di puttana ha le carte in regola, pagherà e si leverà dai coglioni. E Nostradamus non avrebbe saputo pronosticare meglio. E lì, da solo, in mezzo al mare, custodito con amorosa trascuratezza in quello sciabordante scrigno tra abisso e cielo, io potrei sentirmi finalmente solo, senza la pena di non esserlo davvero. È da appena una settimana che ho preso la decisione di trasferirmi a vivere su una barca. È diventato il mio pensiero felice. Ho anche idea di che barca sarà, una Beneteau Oceanis 35-1 nuova di zecca. A bordo la mia Martin, computer con scheda audio e casse, un amplino per chitarra e voce, microfono, asta, cavi, la mini cord, una ventina di libri traspartiti, poesia, buddismo e tarocchi, i colori, un paio di tele, quattro stracci per vestirmi e ovviamente il gonzon. Niente altro che queste quattro cianfrusaglie e il mare a cullarsi in giro tutta la mia vita, comodamente alloggiata in 11 metri di universo a spasso tra la mia solitudine e il mare. Songwriter. È così che credo chiamerò la mia barca, la mia casa. La capsula. Mi preparo, mi rimbocco la gastrite, mi avvolgo nel maglione dentro nella mia capsula spaziale foderata di coperte, impercettibilmente euforico come quando sto per partire per un viaggio. I motori della capsula iniziano a scaldarsi silenziosi. Posso scegliere una musica per il viaggio. Dopo un po' di ripensamenti vince Kid A del Radiohead. Tra poco la capsula partirà, iniettandomi dentro il buio infinito a una velocità multipla di quella della luce. indistruttibile, silenziosa, programmata per il viaggio. È spinta da motori a energia cosmica, una tecnologia primigena che sfrutta l'energia della vita che trasporta senza impoverirla, polarizzandola con quella dell'universo. Ti cura dormirci dentro. E tu all'interno le fai da batteria rendendola velocissima e indistruttibile. Un uovo incolore che fende l'abisso senza ferirlo. Caldo, ossigenato all'interno, asettico e senza temperatura all'esterno. L'aria al suo interno è generata dalla luce delle stelle. È una cosa veramente geniale. Le capsule trasportano solo forme di vita e quasi tutte sono monoposto. La mia lo è. E per questo non sono ancora partito. Io non sono attaccato alle cose. Lascerei praticamente tutto. Partirei senza pensarci due volte verso un antipunto qualsiasi dell'universo. Qui sono immerso nella confusione. Non arrivo mai da nessuna parte e la cosa più faticosa è cambiare continuamente i contorni, perché tutto prende forme sulle cose con cui è a contatto. Le cose dure danno la forma alle altre, ma si spezzano in fretta, e le cose morbide resistono meglio, ma pagano il prezzo di non affezionarsi a una forma. Sì, io decisamente potrei partire ora per non tornare mai. Non tutti hanno idea dell'esistenza di una tecnologia come questa. La maggior parte non ha mai scorto nei riflessi della luce ferma la propria capsula parcheggiata in camera, vicino al letto. Eppure tutti ne riceviamo una in dotazione al momento del nostro primissimo concepimento. Parlo al presente perché, anche se non tutti ci credono, ancora nasce qualcosa di assolutamente nuovo. Non c'è dubbio che gran parte di ciò che nasce sta solo cambiando forma, ma ancora adesso, in questo sesto giorno di Dio, qualcosa di mai esistito prima si affaccia all'esistenza nella più totale naturalezza e senza la minima idea di riservatezza. Quindi, per uno dei più grandi paradossi della riservatezza, lo fa nel più perfetto anonimato. Quasi nessuno se ne rende conto. Chi ignora l'esistenza delle capsule chiama il loro funzionamento in modi che fanno paura. Uno dei peggiori è morte. Morte. Perché travisa completamente il concetto di morte, che è puramente teorico. Nessuno, che io sappia, è mai morto. In nessun mondo. Ad ogni modo, divagazione a parte, io partirei stanotte. Mi trattiene solo una cosa. Tu. Io non voglio lasciare te. Mi mancheresti troppo. Ovunque andassi.
La lampadina invadente e la capsula, ce le racconti brevemente?
Come si racconta? Fatto. Ah. Sono stato breve.
Ci sta. Aforistico.
Non saprei che dire. Okay.
Va bene, ricordo insomma a tutti voi veramente che oggi siete venuti in tantissimi. Io vi chiederei un applauso per voi. Perché veramente è molto bello, molto bella la vostra presenza.
Un applauso per
il direttore, molto bravo. È un applauso, lo possiamo rifare, perfetto. Arriviamo anche a appunto. Noi abbiamo visto Flavio dopo l'esperienza Musicultura che è venuto fuori con un video che era Questa vita in mezzo al mare, in cui lui è la Viola Scuderi, la piccola Viola che cresce sempre all'interno dei video di Flavio, lo accompagnava in un'avventura di ricerca, dentro un cartone animato, disegni di Riccardo Azzeni, regia di Gio Bastardi. Arriviamo invece a due settimane fa, abbiamo presentato un video di Pelle di Diavolo, un video che ci restituisce un Flavio essenziale, un video in bianco e nero, veramente lui e la sua chitarra, questo è un preludio poi al momento musicale che tra poco andremo a vivere, ma vi ricordo che domani al Fabric alle ore 22 ci sarà il concerto di presentazione di questo progetto, quindi parole per chitarra, chi ti affiancherà poi sul palcoscenico?
Sì, domani in concerto c'è la mia band di questa tour di concerti, che sarà formata da Daniele Russo alla batteria, Alessio Povolo al basso, Mauro Mula alle tastiere e Andrea Morrone alla chitarra elettrica, e ovviamente io che canto e sono all'acustica.
Quindi domani vi aspettiamo numerosi al Fabric. Come ho detto, appunto, l'ultimo video ci restituisce un Flavio diverso sicuramente rispetto a quello che è venuto fuori da Musicultura. È passato un po' di tempo, sono successe tante cose. Quello che ho pensato guardando quel video ho pensato al blocco di creta che viene lavorato dal ceramista, poi che va a realizzare un vaso. Quanta creta deve togliere per realizzare un bel vaso? Tanta. È un po' quello che vediamo è un bel vaso, Flavio.
Ma grazie.
Ci fai ascoltare qualcosa?
Sì, volentieri. Sì. Un secondo per la chitarra. Dunque vi canto solo una canzone, rimandando a chi può venire al concerto di domani, che sarà al Fabric, che per chi non lo conosce è un locale bellissimo, chiama Meli. Visto che ne ha parlato Simo, io la verità è che non avevo proprio un'idea di che pezzo fare, adesso mi sono lasciato un po' il lusso di decidere. E visto che ne abbiamo parlato, faccio proprio l'ultimo, Pelle di Diavolo, che sta girando adesso un po' sui social, un po' dappertutto. Thank you.
finire tutti gli applausi perché se li vedi. Grazie veramente a tutti voi per essere. Non bisogna stare mai vicini alla cassa.
Aspettate. Ok.
Grazie a tutti voi per essere venuti qui stasera, numerosi, lo ripeto, ma veramente è stato molto bello sentirvi vicini. Grazie a Stefano Racci, chiedo un applauso. Un applauso per Flavio. E là in fondo c'è Sergio Lasi, uno dei musicisti che hanno partecipato alla realizzazione di questo disco. Un applauso anche per Sergio. Il libro è disponibile, poi tornando a casa non ve la volete riascoltare, pelle di diavolo. Secondo me sì. Grazie, grazie a te.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.